Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi.
Unica Benvenuti Radio. Su Unica Radio da Isabella Murgia. Siamo qui con Eleonora Galia per parlare dell'associazione benefica Il Sogno di Giulia Zedda. Associazione nata per esaudire l'ultimo desiderio della figlia, ovvero regalare i suoi giocattoli ai bambini che non potevano permetterseli. Diamo il benvenuto a Eleonora Galia. Bentrovata Eleonora.
Benvenuti a tutti, vi ringrazio di avermi ospitato nella vostra radio.
Hai scritto un libro in onore di tua figlia, Volevo vivere a colori, la storia di mia figlia Giulia. Nel libro racconti la sua storia, il tempo della malattia e il suo sogno. Sogno che rappresenta il motivo principale per il quale è nata l'associazione. Ce ne vuoi parlare?
Giulia era una bambina già generosa quando era piccolina, sempre pensato agli altri, sempre stata molto propensa alla condivisione e al fatto che le sue cose andassero ad altri bambini quando lei non le usava più. Quando si è ammalata poi, la cosa importantissima è stata che non si è chiusa nel suo dolore, nella malattia, non si è incattivita per il fatto che lei fosse malata. È diventata ancora più buona, nel senso che addirittura un giorno mi ha lasciato a bocca aperta dicendo: ringrazio Dio di essere arrivata a 6 anni sana, perché ci sono dei bambini che si ammalano anche da piccoli, da piccolissimi. Lei aveva visto un bambino neonato che aveva un tumore alla vescica e quindi aveva capito l'importanza della salute e del fatto di vivere, di godersi la vita, insomma.
La storia della tua bambina rappresenta un monito per tutti noi, ovvero vivere in un mondo autenticamente cristiano che non si ferma solo al donare i propri giocattoli ai bambini più bisognosi, ma punta a donarsi totalmente all'altro. Cosa voleva dire questo per Giulia?
Per Giulia voleva dire tendere una mano. Lei, anche quando eravamo in ospedale, cercava sempre di aiutare gli altri, di accoglierli nel momento in cui arrivassero in ospedale e non sapessero cosa fare, dove andare. Li prendeva per mano e li guidava nell'ospedale, gli faceva conoscere la scuola in ospedale, insomma cercava anche di incoraggiare gli altri bambini, anche nella perdita dei capelli, diceva tanto ricrescono, non c'è nessun problema, e in questo c'era una fede che lei già aveva di per sé a livello familiare anche, però è cresciuta e l'ha fatta crescere in noi, perché c'era una bambina, per esempio al Bambin Gesù, che era di colore, era accompagnata da una suora. Questa bambina aveva la mamma in Africa perché aveva altri 10 figli, aveva la leucemia e una suora del Cottolengo l'accompagnava in ospedale e lei mi diceva sempre: mamma, abbraccia Davida, perché è giusto che anche lei senta l'abbraccio di una madre. La suora è comunque una donna, però non ha la capacità di trasmettere l'amore di una madre, e quindi lei mi spingeva proprio a fare questo nei confronti degli altri bambini.
Diciamo, come direbbe Aristotele, il motore immobile di tutto questo suo essere solare, armoniosa, era la fede.
Era la fede che ce ne rendevamo conto, ma era quella che ci faceva andare avanti col sorriso. Abbiamo goduto tantissimo in questi 4 anni, sembra un paradosso dirlo, perché dice: ma come, radioterapia, chemioterapia, stava male, vomitava, doveva rinunciare a tutto perché non si poteva andare al parco, non si poteva andare alle feste, non si poteva andare a scuola, che a lei piaceva tantissimo. Però in questi periodi noi abbiamo trovato il buono nel negativo, e quindi ogni momento era vissuto appieno. Ecco perché volevo vivere a colori, perché lei comunque viveva a colori. Lei rideva, noi ballavamo, cantavamo, facevamo tantissimi lavoretti manuali che lei poi regalava a tutte le persone, tant'è vero che ancora oggi mi chiamano e mi dicono: io ho una cosa regalata da Giulia, e io non sapevo neanche che quella persona avesse avuto qualcosa da lei, cioè addirittura rimango certe volte meravigliata di questo. Quindi dovunque andasse lasciava un piccolo segno.
Il suo forte attaccamento alla fede parte dalla vostra educazione, ma poi questa sua esperienza gliel'ha rafforzato?
Questa esperienza gliel'ha rafforzato. Lei voleva sempre andare in chiesa. Quando andavamo in radioterapia, ogni volta, oppure al Bambin Gesù, al gemelli o al Bambin Gesù, andavamo sempre in chiesa, subito prima o subito dopo. Era proprio un ringraziamento perché fosse andato tutto bene. Lei mi diceva sempre: mamma, andrà tutto bene, mamma, andrà tutto bene. Ma il bene che lei diceva era un bene diverso da quello che noi pensavamo. Io mi sono ritrovata anche delle foto di lei con dei rosari al collo che non sapevo neanche di avere, io le facevo le foto e poi adesso ingrandendo le foto, visto che aveva il rosario per esempio ed era già malata, oppure la medaglia miracolosa, insomma addirittura ho regalato un suo astuccio a un bambino senza aprirlo perché tanto sapevo che c'erano colori all'interno e la mamma di questo bambino mi ha detto c'era un rosario dentro l'astuccio. Ecco, sono dei piccoli segni che lasciano basiti perché una bambina di 6 anni, di 7 anni di solito non cerca queste cose, è un po' raro. Lei a 6 anni voleva Gesù nel suo cuoricino e ci sembrava strano, però lei aveva già capito tutto, non c'è stato bisogno di spiegarle il catechismo, poi ha fatto la prima comunione a 9 anni, sapeva già tutto. Lei voleva che le raccontassi le vite dei santi, di San Domenico Savio, dei pastorelli di Fatima. Ma insomma cercava in tutti i modi di emulare questi bimbi speciali.
La vostra associazione non si occupa solo della distribuzione degli oggetti, ma anche della risoluzione dei problemi di vita quotidiana, di donare conforto a chi ne necessita. Questo ha portato a far crescere il numero delle adesioni e delle volontarie che danno una mano a te, a tuo marito, nel portare avanti la vostra iniziativa?
Allora, volontari sì, siamo diversi, siamo una decina più o meno, ne stiamo anche cercando, stiamo mettendo su delle candidature per avere altre persone che ci diano una mano all'interno del locale per la distribuzione. A livello di volontari professionisti siamo arrivati a 30 e 37 persone che hanno voluto offrire la loro professionalità, parliamo di nutrizionisti, dentisti, avvocati, una ginecologa, un otorino, una logopedista, una pasticceria, una fotografa che fa i primi servizi fotografici ai bambini neonati, una counselor in allattamento e svezzamento, abbiamo 4 professori di italiano, matematica, fisica, insomma tantissime persone. Adesso si sono affiancati anche i supereroi, Batman, Spider-Man, e abbiamo anche finalmente una principessa. E poi New Entry è una parrucchiera che taglierà gratuitamente i capelli ai bambini che avessero necessità.
Un altro dei vostri obiettivi è aiutare le mamme in attesa ad affrontare meglio la loro gravidanza e la crescita dei propri figli. C'è qualche storia che vuoi raccontarci in particolare che ti è rimasta impressa?
Storie in particolare di bambini non ce n'è, perché sarebbe andare a violare la privacy. Questi bambini sono bellissimi perché noi li abbiamo visti nel pancione, parliamo di settembre del 2018, quando abbiamo aperto per la prima volta a settembre, dopo 3 mesi che Giulia era andata via, in via Giardini 159, in una piccola portineria di un convitto di suore. Ci ha ospitato la famiglia di Barbara e Roberto, che sono della famiglia della congregazione di Donoresse Benzi. Hanno per primi e unici accolto il nostro progetto, ci hanno dedicato questa stanzetta minuscola che per noi è stata fondamentale per poter poi iniziare a distribuire. Eravamo inesperti, eravamo molto incoscienti, non sapevamo bene come doverci comportare. Pian piano siamo riusciti anche a capire le esigenze delle persone, soprattutto delle mamme in attesa. Ci sono tante mamme in attesa che non hanno neanche i body, non hanno niente per i loro bambini, bilance, sterilizzatori, tiralatte, scaldabiberon. Ecco, a queste mamme noi tendiamo una mano e adesso ci fa piacere che quei bambini che allora erano nel pancione adesso hanno quasi 3 anni, quindi li vediamo crescere, continuano a venire da noi e a darci tanti bellissimi sorrisi, ormai sono di casa da noi. È un progetto bellissimo per le mamme in attesa e la sensibilizzazione per le cellule staminali, perché donare le cellule staminali significa salvare vite umane. È una cosa gratuita, è una cosa indolore, avviene subito dopo che il bambino è stato staccato dalla madre, dal cordone, e sono delle cellule che vengono prese il sangue cordonale. E noi perché lo sensibilizziamo? Perché è una delle cose che purtroppo Giulia non ha potuto avere. Lei non produceva le cellule staminali con le quali avrebbe potuto fare un autotrapianto e magari potersi salvare. Ecco perché cerchiamo di sensibilizzare questo progetto, perché questo sangue che verrebbe in qualche modo buttato nella spazzatura può salvare vite. C'è una banca del sangue cordonale al Binaghi. In ogni ospedale della Sardegna, tutti gli ospedali della Sardegna, tutti i centri nascita sono accreditati per poter raccogliere questo sangue. L'unica cosa che bisogna fare è dirlo qualche mese prima rispetto al parto, e così si fa un protocollo per poter poi accedere alla donazione.
Dal tuo racconto quindi possiamo parlare di un'associazione che è diventata famiglia nel corso del tempo.
È diventata famiglia, è diventata accoglienza, le persone si confidano, vengono anche mamme con bambini che hanno altre patologie tipo l'autismo, varie sindromi, e noi cerchiamo comunque di dare una buona parola nel nostro piccolo. Certamente non pecchiamo di presunzione, non vogliamo, anzi cerchiamo di accogliere, cerchiamo di unire anche le persone. Abbiamo unito per esempio delle mamme con bimbi autistici, li abbiamo formato un piccolo gruppo in modo tale che ci fosse un autoaiuto tra di loro, chi era più esperta potesse aiutare chi era meno esperta. A noi ci cercano anche le mamme di bambini malati di tumore, ma non solo in Sardegna, anche nel resto d'Italia. Da poco abbiamo aiutato una mamma di Massa Carrara che aveva il bambino con un problema molto serio, e siamo riusciti a metterla in contatto con gli stessi medici che aveva Giulia del Bambin Gesù, e tramite un'altra associazione, Tutti per Gioia, che si occupa proprio di erogare dei soldi per andare a Roma. Non era possibile che lei potesse andare perché i soldi erano pochi, e tramite la collaborazione con un'altra associazione, ecco, anche questo è importante, il fatto che ci sia una rete di associazioni che insieme continuano a migliorare il mondo e far sì che questi bambini siano leggermente meglio.
E quindi anche un'associazione come generatrice di emozioni, questo porta a te, a tuo marito, ai volontari, di arricchirvi dal punto di vista personalmente, dal punto di vista umano?
Assolutamente sì, noi non vediamo l'ora di aprire quella serranda il mercoledì e il venerdì, perché abbiamo tantissimi sorrisi, abbiamo tantissime emozioni forti. L'altro giorno ho regalato un carillon a una bimba di 5 anni, mi sono venuti i brividi perché era uno degli oggetti che piaceva di più a Giulia, quindi era come se lo stessi dando a mia figlia. Quindi infatti gliel'ho detta alla mamma: questo carillon è stato dato a questa bimba, ma ipoteticamente lo sto dando alla mia bimba. Addirittura ci sono delle mamme che hanno scelto il nome Giulia pensando alla mia Giulia, per come era generosa, gentile, sorridente. Quindi ci sono 3 bambine che portano questo nome, suo ricordo, insomma, e anche questa è una cosa che fa piacere.
Ti vorrei fare un'ultima domanda, ma potrei fartene tante altre, perché ascoltare la vostra storia è un insegnamento per tutti noi a dare il giusto valore alle cose che contano. Il titolo del tuo libro recita così: Volevo vivere a colori. Quali sono i vostri prossimi obiettivi affinché l'associazione Il Sogno di Giulia Cedda risplenda con tutti i colori dell'arcobaleno?
Ecco, i colori dell'arcobaleno, un caleidoscopio di emozioni, così lo chiamo io. Adesso usciremo con un altro libro che verrà distribuito nelle scuole, è un libro con delle tavole a fumetti, è un libro che i bambini prenderanno e con il quale potranno capire tante cose, il bellismo anziché il bullismo. Parleremo di fair play, parleremo di regole del gioco, parleremo di squadra, quindi la classe è una squadra dove tutti ci si aiuta come in una famiglia, e chi è più debole deve essere aiutato dal più forte. Quindi avremo dei messaggi particolari verso questi bambini, nel quale si parlerà proprio di condivisione, di generosità, di amore verso il prossimo, quindi non più discriminazione ma inclusione di questi bambini, che poi è il messaggio che ci ha lasciato come testamento la nostra bambina.
Siamo alle battute finali della nostra intervista, ringraziamo Eleonora Galia per averci reso testimonianza di questa bella iniziativa, a presto.
Grazie a voi.
Vi ricordo che potrete seguire queste interviste e tante altre sul portale unicaradio.it, Spotify, Google Podcast. Visitate il nostro sito e continuate
a seguirci su Unica Radio. E le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.